Bentornati a Blue Train, il convoglio che ci sta accompagnando puntata per puntata a conoscere meglio gli artisti e la musica che viaggiano con noi. Io sono Simone Cavagnino e anche oggi vi accompagnerò a conoscere un protagonista del mondo dell'arte. Sarò affiancato dalle coccole vocali di Rita Leone e dalle preziose analisi musicologiche di Mario Evangelista. Oggi il nostro treno compirà un viaggio lungo quanto un'isola, la Sardegna. E sarà un viaggio alimentato dai profumi, ma soprattutto dai suoni di quest'isola. Suoni che andremo ad ascoltare attraverso la penna della scrittrice Grazia Deledda nel romanzo intitolato Canne al vento, ma anche attraverso l'arte del nostro protagonista di oggi che dalle pietre della sua Sardegna ha liberato un suono recondito. Oggi il nostro viaggio parte da San Sperate con il brano che andiamo subito ad ascoltare. I suoni registrati dalla penna di Grazia Deledda sono quelli delle canne che tremano e bisbigliano, che flettono, soffiate dal vento, che come sentinelle si battono l'una all'altra come per avvertirsi del pericolo e non si spezzano come la vita. Sono i suoni della natura, il tintinnio delle gregge pascenti trasportato dalla brezza umida, i canti dei giovani pastori innamorati che vibrano in lontananza la sera. Quella sera le cui voci annunciano la fine della giornata, il mormorio del fiume, il silenzio della notte, gli spiri del vento che turbano la serenità dell'aria, l'indefinibile alito della notte che sale dalla bassura con l'odore dei sambuchi e il fruscio dei canneti, in cui le canne sussurrano la preghiera della terra che si addormenta. Suoni conditi da odori che li rendono così unici, come la terra da cui promanano. Suoni della terra, delle pietre della Sardegna. Le pietre di cui è figlio il nostro protagonista di oggi, Pinuccio Sciola. Scultore di San Sperate, nato da una pietra, amante della terra, dell'acqua, dei fiori, del sole, delle stelle, quelle stelle che fa nascere nelle notti di luna piena, quando in mezzo alle sue megalitiche sculture dà vita a fuochi che risvegliano i suoi fratelli basalti, che ha una profonda missione, quella di ricreare un nuovo rapporto con la natura. Con il lavoro, con l'amore, con i suoni delle pietre, il rispetto dell'ambiente, guardando la vita negli occhi. Come dice il musicologo Roberto Favaro, Grazia Deledda è diversa ma affine a Sciola. Il suo romanzo è uno spazio inedito in cui modellare luoghi e psicologie, odori e vento, suoni e terra. Tra il romanzo dell'Ediano e le sculture di Pinuccio Sciola c'è una compatibile prospettiva culturale. Una comune predisposizione a considerare romanzo o scultura come territorio in cui si addensano e stratificano valori e significati molteplici, accomunati da un carattere territoriale arcaico e insieme modernissimo. La prima traccia ascoltata non ha un titolo, è il risultato dell'improvvisazione dei figli della Sardegna, Pinuccio Sciola appunto, ai suoni delle pietre, Antonello Salis al pianoforte preparato e Marcellino Garau alle elaborazioni elettroacustiche. Pinuccio Sciola ha liberato i suoni dalle pietre, li ha liberati incidendole senza ferirle, accarezzandole per sprigionarne l'anima e liberarne la voce. Come Sciola, Debussy, il padre dell'impressionismo musicale, ha praticato nella catena dei suoni un taglio che li libera e consente al compositore di cogliere quelle inedite e sorprendenti analogie che modificano alla radice le abitudini dell'ascolto. Tra le sue composizioni, Debussy ne ha scritta una intitolata La Mer, il mare, e seppur non fosse propriamente uomo di mare, traversò solo due volte la Manica in vita sua, riuscì a comporla a memore della prima volta in cui fu rapito dal fascino del mare. Claude Debussy aveva 7 anni quando lo vide per la prima volta il mare. Quel mare che abbraccia la Sardegna di Pinuccio Sciola e Grazia Deledda, il mare che separa l'isola e preserva questa terra ancestrale. Il mare attraversato da Donna Lia nel romanzo Canne al vento per fuggire dal paese di Galte e approdare verso una vita nuova, a Civitavecchia. Lo stesso mare attraversato da Grazia Deledda che lasciò l'amata Sardegna quando si trasferì a Roma. Andiamo ad ascoltare La Mer di Debussy.
Siamo arrivati a un momento importante della nostra trasmissione perché abbiamo con noi uno dei diretti protagonisti, l'autore del libro Suoni e sculture, Le pietre e le città sonore di Pinuccio Sciola. Abbiamo qui con noi Roberto Favaro. Ciao Roberto.
Buongiorno, ciao Simone.
Siamo partiti analizzando i suoni e anche le sculture e l'opera di Pinuccio Sciola attraverso gli spunti interessantissimi del tuo libro. Innanzitutto la prima domanda che mi viene da farti è: come è nata l'idea di realizzare questo libro?
È una sollecitazione forte che è venuta da Pinuccio, che sentiva il bisogno di realizzare un libro in qualche modo non ultimativo ma completo, con una riflessione completa e articolata sulla sua produzione scultorea, ma sempre dal punto di vista della musicologia o dell'osservatore musicalmente motivato. Devo dirti che sono molti anni che io lavoro con lui e che studio il suo lavoro, e nel corso appunto di tanti anni ho scritto diverse cose per lui e insieme a lui, e questa sollecitazione che mi è venuta così, oltre che riempirmi di orgoglio e di, come si può dire, di soddisfazione, mi ha stimolato a approfondire tutta una serie di tematiche, in fondo anche ad espanderle e a metterle in relazione tra di loro. Non a caso nel libro, come avrei visto e come avrete visto, c'è un continuo riferimento alla sua scultura come a oggetti sia architettonici sia organologici, e dunque c'è proprio questa fortunatissima opportunità che mi ha dato Sciola di riprendere e completare tutta una serie di pensieri che nel corso degli anni mi portavo dietro e mi porto avanti.
Tu conosci Pinuccio da tanti anni, Roberto?
Diciamo una ventina d'anni, da quando io ho insegnato all'Accademia di Belle Arti di Sassari per un anno. Abbiamo avuto occasione di conoscerci, io ho visitato la sua bella casa di San Sperato, il suo laboratorio, poi c'era tutta una rete di musicologi, musicisti, sia sardi sia invece milanesi o di altre città italiane. C'era proprio una rete che in quegli anni si andava formando, di scambi, di riflessioni molto vive, no? Quindi da quegli anni viene la nostra amicizia e la nostra così collaborazione artistica e intellettuale.
Leggendo il libro ho notato innanzitutto che questo è come se arrivasse quasi a completamento di una maturazione dello studio dei suoni di Pinuccio Sciola da parte tua.
Sì, anche proprio guardando l'indice, a me è piaciuto articolare il libro come intanto se fosse davvero non un semplice saggio introduttivo da catalogo d'arte, no, da libro d'arte introduttivo a un'opera, ma come se fosse veramente una ricerca di approfondimento su tutte le possibili prospettive che le opere di Pinuccio, le pietre sonore, ci consentono di prendere, di intraprendere, di utilizzare anche per altri scopi. Quindi mi è piaciuto pensare anche proprio fin dall'indice al percorso che è sonoro, il percorso delle pietre che è sonoro fin da quando Pinuccio si reca verso le campagne, le montagne, dove trova il basalto, dove trova il calcare, e l'esperienza sonora nasce fin da questa prima perlustrazione, e quindi mi è sembrato che fosse il momento proprio di rendere organico tutto il processo creativo di queste sculture, fin da quando Pinuccio va ad ascoltare la natura, fino a quando la pietra è scolpita, realizzata e ritorna in una sorta di viaggio al contrario a immergersi in una qualche natura, perché poi delle pietre di Pinuccio vengono depositate nei musei ma anche ritornano a vivere e dialogare con il resto della natura, con il vento, la pioggia. Dunque mi è sembrato per me utile rivedere tutto il percorso, e dunque anche vedere come c'è una musicalità della pietra prima di essere scolpita, una pietra che dialoga e che suona perché è eseguita dalla natura, una pietra che viene liberata attraverso il gesto scultoreo, no? La cui voce viene liberata dal gesto scultoreo di Pinuccio Sciola, ma già l'atto creativo, cioè lo scolpire, è una forma di esecuzione musicale. Dunque è tutto un processo, è tutto un atto non solo artistico ma strettamente musicale. Poi naturalmente abbiamo le pietre finite con questi tagli che generano zone d'aria che consentono la riverberazione delle onde sonore, e dunque abbiamo dei veri e propri strumenti musicali.
È molto interessante come è costruito il libro, perché è come se fosse appunto strutturato su diversi livelli. C'è il rapporto tra spazio e suono, tra musica arti visive, musica architettura, musica romanzo, addirittura è quasi un libro in diverse dimensioni, in quanto c'è anche un CD all'interno. gatto, realizzato da Marcellino Galau. In che modo avete lavorato per realizzare quest'altro strato, diciamo?
Sono nate prima di tutto le foto, che naturalmente sono molto belle, sono quelle di Nanni Pes. Poi è nata la stesura del mio testo e la mia ricerca, che ripeto però riprende tanti fili già avviati nel corso degli anni. E poi c'è stato l'intervento, secondo me, straordinario, musicale in senso concreto, di Marcellino Grau, che ha composto quelle musiche che sono sia campionature di suoni concreti delle pietre, ma anche sue rielaborazioni elettroacustiche. Ma è interessantissimo che lui, da musicista veramente raffinato, si sia basato sul mio testo per creare questa specie di colonna sonora che, volendo, potrebbe accompagnare proprio la lettura e la visione delle foto del libro.
In uno dei tuoi ultimi libri, uscito nel 2010 per la LIM, Musiche da leggere, romanzi da ascoltare, pagine sonore dalla narrativa italiana del Novecento, appunto fai un accostamento interessante tra Grazia Deledda e appunto il lavoro di Pinuccio.
Le pietre di Pinuccio sono sonore nel momento in cui lui, praticando queste aperture, queste fessure, libera il suono imprigionato da milioni di anni. Grazia Deledda libera la musicalità della Sardegna, del territorio, del paesaggio, intendo il vento, la pioggia, la natura, prima ancora che la musica di tradizione sarda, attraverso una scrittura che pone in essere, in qualche modo, che fa vivere nel mondo immaginario, nel mondo inventato delle sue storie, fa vivere la sonorità, la voce di questa natura come se fosse realmente musicale. Allora tutte le vite, da Marianna Sirca a Elia Sportolu, a Canne al Vento, tutti i migliori romanzi di Grazia Deledda sono avvolti da suoni che hanno una fortissima carica espressiva e drammatica. E in fondo lei ascolta o fa ascoltare al lettore, al suo lettore, la pietra Sardegna, intesa come regione, no? Come territorialità, come lo stesso Pinuccio Sciola fa con le sue sculture, libera una voce che è implicita, che è imprigionata, la fa diventare carattere e materiale fortemente compositivo e musicale. In altre parole, la vita di Marianna Sirca o di Elia Sportolu non sarebbero le stesse, o non ci arriverebbero allo stesso modo, così emozionanti, se non sentissimo sempre questa voce del bosco, questa voce del vento, questa voce dell'acqua, della natura, che dice, che parla, che racconta delle cose ai personaggi. Naturalmente quindi c'è, secondo me, una peculiarità sarda di questi due scrittori, scultori, a riferirsi alla natura e a liberarne la voce interna, la voce imprigionata.
Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per averci cibato delle tue conoscenze. Ti invitiamo a tornare quanto prima sul nostro Blue Train.
Beh, volentieri, vi ringrazio moltissimo, ti ringrazio molto di questa opportunità.
Ti abbracciamo, Roberto, a presto.
Altrettanto, a presto.
Ciao.
Adesso è davvero un bel momento, perché ho accanto a me Rita Leone, che saluto.
Ma grazie, ma che bella presentazione, Simone. Finalmente qualcosa di nuovo.
Beh sì.
Vai.
Sono felice perché andremo ad affrontare un bel reading.
Sì, sono felice anch'io. Io vorrei salutare tutti i nostri amici che sono all'ascolto e chiaramente il nostro regista preferito Carlo Paler, e sono veramente felice di essere in Sardegna, perché questo treno, questo Blue Train, ci ha portato da tutte le parti, però stiamo bene a casa nostra, io direi proprio di sì, no?
Beh sì, oggi siamo partiti da San Sperate.
San Sperate, adesso il mio trenino, il nostro trenino arriva a Nuoro. Perché a Nuoro troviamo Grazia Deledda, una delle più grandi narratrici del Novecento. E ho scelto un brano tratto da Canne al Vento. Pensate, una piccola curiosità, questo romanzo uscì a puntate sull'Illustrazione Italiana da gennaio all'aprile del 1913 e dopo qualche mese venne invece pubblicato in volume. Canne al Vento tratta il tema profondo della fragilità umana e dell'esistenza, ma anche della superstizione.
Andiamo quindi ad ascoltare un brano tratto da Canne al Vento. Ci facciamo accompagnare dalla musica di uno dei tanti bellissimi notturni di Chopin.
la luna saliva davanti a lui e le voci della sera avvertivano l'uomo che la sua giornata era finita. Era il grido cadenzato del cuculo, il zirlio dei grilli precoci, qualche gemito d'uccello. Era il sospiro delle canne e la voce sempre più chiara del fiume. Ma era soprattutto un soffio, un ansito misterioso che pareva uscire dalla terra stessa. Sì, la giornata dell'uomo lavoratore era finita, ma cominciava la vita fantastica dei folletti, delle fate, degli spiriti erranti. I fantasmi degli antichi baroni scendevano dalle rovine del castello sopra il paese di Galte, su, all'orizzonte a sinistra di Efix, e percorrevano le sponde del fiume alla caccia dei cinghiali e delle volpi. Le loro armi scintillavano in mezzo ai bassi ontani della riva e l'abbaiar fioco dei cani in lontananza indicava il loro passaggio. Efix sentiva il rumore che le panas facevano nel lavare i loro panni giù al fiume, battendoli con uno stinco di morto, e credeva di intraveder la matadore, folletto con 7 berretti entro i quali conserva un tesoro, balzar di qua e di là sotto il bosco di mandorli, inseguito dai vampiri con la coda di acciaio. Era il suo passaggio che destava lo scintillio dei rami e delle pietre sotto la luna. E agli spiriti maligni si univano quelli dei bambini non battezzati, spiriti bianchi, che volavano per aria tramutandosi nelle nuvolette argentee dietro la luna. E i nani e le Janas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro case di roccia a tessere stoffe d'oro in telai d'oro, ballavano all'ombra delle grandi macchie di filirea, mentre i giganti s'affacciavano tra le rocce di monti battuti dalla luna, tenendo per la briglia gli enormi cavalli verdi che essi soltanto sanno montare, spiando se laggiù, tra le distese di euforbia malefica, si nascondeva qualche drago o se il leggendario serpente Cananea, vivente fin dai tempi di Cristo, strisciava sulle sabbie intorno alla palude. Specialmente nelle notti di luna, tutto questo popolo misterioso anima le colline e le valli. L'uomo non ha diritto a turbarlo con la sua presenza, come gli spiriti hanno rispettato lui durante il corso del sole. È dunque tempo di ritirarsi e chiudere gli occhi sotto la protezione degli angeli custodi. Efix si fece il segno della croce e si alzò, ma aspettava ancora che qualcuno arrivasse.
Siamo arrivati finalmente a parlare con il diretto protagonista di questa puntata, che è venuto addirittura in sala macchine con me, che sono il conducente, ma anche il conduttore. Ciao Pinuccio.
Ciao a tutti.
Come stai?
Quando sono con amici sempre bene.
Anche io sto tanto bene adesso. Vorrei partire dal libro che è uscito da pochissimo e che è in vendita in tutte le librerie, edito dalla Arcadia, si intitola Suoni e sculture, le pietre e le città sonore di Pinuccio Sciola, con le fotografie di Nanni Pes, di Roberto Favaro, il musicologo Roberto Favaro, e addirittura in allegato un CD con le elaborazioni elettroacustiche di Marcellino Garau. Cosa ci dici di questo libro?
Intanto il CD con i suoni da d'obbligo, perché moltissimi, leggendo i testi, vedendo le fotografie, non si rendono mai conto di che cosa sono i suoni delle pietre, perché è naturale, perché la storia, la fisica, la scuola ci ha sempre insegnato la pietra mutta, la pietra come l'elemento ultimo del pianeta. Questo libro, con il testo meraviglioso di Roberto Favaro, con le immagini eccetera, credo che apra non poche finestre sull'altra funzione della pietra.
Eh sì, i livelli di lettura sono indubbiamente diversi, cioè addirittura il rapporto tra spazio e suono, tra spazio e musica, arti visive, musica, architettura, musica, romanzo. Si capisce che effettivamente la pietra già di per sé contiene tante arti.
Ma prima di tutto c'è un rapporto meraviglioso con il tempo, perché chiunque, ascoltando i suoni che riusciamo a tirar fuori dalle pietre, e soprattutto poi vedendo nei miei laboratori la quantità delle opere che ho messo in piedi, la domanda più immediata è: ma quanti anni hai? Oppure quanto tempo? E io rispondo subito: quando inizia il tempo? Dal momento che, accarezzando la pietra, per cui io non effettuo nessun tipo di percussione, è evidente che quei suoni non sono i miei, ma i suoni sono quelli che sono dentro la pietra. Da quando sono dentro la pietra? Da quando la pietra si è creata. E quando la pietra si è creata? Però siccome noi parliamo molto più di poesia che di fisica, e allora andiamo un po' più in là. Tante cose nascono per intuizioni, per casualità, ma se queste non sono sopportate da una conoscenza, da un sapere, poi tutto si affievolisce, non rimane più niente. Io mi faccio forte di viaggi, di studi in Messico, in Perù soprattutto, l'isola di Pasqua, dove gli stessi Incas in Perù, anche loro si chiedevano: che è la pietra? E loro rispondevano: la pietra è la spina dorsale del mondo. Ed è bellissima questa immagine, anche perché tutti sappiamo che tutti i continenti poggiano sulle pietre, quindi diciamo che è realmente quella spina dorsale della quale parlavano los Incas. A me vengono tantissime scolaresche, tanta gente, io ribalto questa domanda: che cos'è la pietra oggi, che non è più utilizzata per fare i circoli megalitici o i nuraghi come facevano in Sardegna, o ponti, chiese, cattedrali? Sembrerebbe la pietra oggi solamente un elemento paesaggistico, e lo si vede in montagna, si fotografa, eccetera. Ma al contrario, e questo non lo dico io, ma la pietra oggi è di una importanza incommensurabile. Cioè, io credo che nessuno potrà mai quantificare l'importanza della pietra oggi. Ecco, basta pensare a questi strumenti che stiamo utilizzando qui, questo piccolo studio. Tutta la tecnologia computerizzata funziona con la pietra, e partendo dal più banale orologio. Quindi la pietra ha una memoria immensa che, dico, oggi ci permette di comunicare anche attraverso altri pianeti. Qui l'importanza della pietra è veramente immensa. Ed era con queste considerazioni che anni fa, quando io mi addentravo dentro la pietra, che mi chiedevo: ma se la pietra ha questo potenziale mnemonico, perché non deve avere anche un suono? Lo abbiamo scoperto, chissà che cosa non ci sarà ancora dentro questo materiale.
Ci puoi raccontare del primo giorno in cui hanno iniziato a prendere vita le pietre sonore? Perché comunque tu la musicalità della pietra la percepivi scolpendola. Come è nata la scoperta delle pietre sonore?
Per me è nata nel modo più naturale, quasi direi come un feto che ascoltava il suono, il battito del cuore della mamma. Io l'ho scritto anche nel mio curriculum: io sono nato da una pietra, per cui sapevo che dentro c'erano questi suoni. Poi piano piano, lavorando, ho intuito anche la tecnica, come poter far emergere i suoni della pietra, e naturalmente scoprendo la meraviglia che ogni pietra ha la propria memoria, completamente differenza a secondo la propria formazione. E attraverso le pietre uno può leggere veramente storie che, io dico, che non hanno niente a che vedere con l'uomo, perché tutto è prima dell'uomo.
Tu hai modo di ospitare, hai detto prima, delle scolaresche, e quindi di avere a che fare tanto con diversi livelli di studenti, che significa vengono gli ingegneri dal Giappone, come possono venire i bambini addirittura dell'asilo.
Quello è l'elemento umano più importante, perché i bambini a quell'età sono quelli che registrano tutto. E a me capita trovare dei ragazzi adesso di 18-20 anni che sono stati da me quando erano piccolissimi e ricordano tutto. Questa è una cosa, come se questo suono, anche le stesse parole, entrino dentro e rimangano scolpiti nella mente dei bambini. A loro volta il bambino, con la sua ingenuità ma con la loro intelligenza, perché è vivissima, raccontano a me le emozioni che loro provano. E queste sono le cose più straordinarie, perché non è solamente il fatto fisico di vedere una pietra elastica, cosa che nessuna scuola, nessun fisico ti ha mai spiegato, perché non esisteva, perché chiunque ha sempre letto, ha sempre visto la pietra come l'elemento più rigido, più mutto, più privo di storia. Al contrario, ripeto, stiamo documentando, registrando che la pietra è una materia talmente viva, soprattutto in questo caso dal punto di vista tecnologico, è semplicemente spaventosa. Io credo che, così come gli scienziati ci dicono che il nostro cervello è utilizzato sì o no per il 10%, io credo credo che la stessa memoria della pietra sia appena appena scalfita dall'intervento dell'uomo, e tanto credo che ci sia ancora dentro la memoria di questa materia da far sbalordire anche altre società.
Ci puoi raccontare un aneddoto in particolare relativo a, appunto, al fatto di qualche bambino che, relazionandosi a determinati suoni, ti ha dato qualche input particolare?
Beh, io vorrei iniziare da un altro aneddoto che è prima del bambino. Qualsiasi emozione credo che nasca dall'amore. Ed è questa la mia risposta a quanti mi chiedono: ma quando, ma come è iniziato? E dico che tutto nasce nel silenzio della campagna, quando io vado a cercare le pietre. E poi non è vero, perché è la pietra che mi chiama, quindi si instaura subito un rapporto reciproco, un rapporto di intesa, perché uno non può sovrastare l'altro. C'è la pietra che, in un dialogo serrato ma molto intimo, affettuoso, che mi racconta le sue cose, io gli racconto del mio, quindi si deve trovare un'intesa. Sarebbero tantissimi gli aneddoti, gli episodi che posso raccontare, ma uno mi è rimasto particolarmente scolpito nella mente. Ricordo tra Uras Mogoro, quindi Monte Arci, quindi basalto dappertutto, in un terreno, camminando in questa campagna dove appunto l'unico verde, diciamo così, erano i licheni appiccicati che coprivano proprio con tenerezza, voglio dire, la pietra. Mentre camminavo in questo terreno, a un certo punto, a una distanza di una decina di metri, vedo una pietra in mezzo a queste migliaia e migliaia di pietre. Mi sono fermato, i miei occhi hanno puntato solo quella pietra. È successo in quel momento, credo, quello che è successo tantissimo, succederà sempre, che in una piazza, per esempio, dove migliaia di persone, incontriamo due occhi, il famoso colpo di fulmine. Ecco, era quello che mi interessava, e poi gli altri non ti interessano in quel momento. Credo di aver capito in quel momento non poco la musica di Beethoven, perché dal silenzio di quella pietra io ne sentivo i suoni a distanza. Mi sono avvicinato, ho iniziato ad accarezzarla, a pulirla, a rigirarla la pietra. Si instaurava con questa pietra proprio un vero rapporto d'amore. Girandola, secondo le protuberanze, secondo gli incavi, secondo i tagli, i segni che io pensavo di effettuare, io sentivo questi suoni amplificarsi. Proprio era un rapporto veramente intimo, veramente meraviglioso. La pietra non era molto grande, riesco a prenderla in braccio, la porto in macchina, vado subito a Borore da questi amici che avevano le macchine per tagliare la pietra, chiedo, mi danno l'autorizzazione e inizio a sistemare questa pietra con attenzione nel banco, dando poi l'input al ragazzo che manovrava il computer, quanto doveva scendere, dove doveva fermarsi. Per cui io seguo con trepidazione, proprio fase per fase, di questo travaglio che lo stridolio dei dischi che affondavano sulle pietre stavano effettuando dentro questa pietra, proprio un travaglio direi quasi umano. Io seguendo con trepidazione tutto, naturalmente si lavora con l'acqua perché altrimenti, data la velocità, brucia anche il diamante dei dischi. Effettuato tutto il lavoro, sapendo che il basalto assorbe molto l'umidità, ho lavato bene la scultura, l'ho portata fuori, c'era ancora del sole, c'era un po' di vento, ho aspettato mezz'ora, tre quarti d'ora, non ricordo quanto. Quando ho visto che la pietra era abbastanza asciutta, mi sono avvicinato, ho iniziato ad accarezzarla e sentirne i primi vagiti. Ecco, credo che sia questo il rapporto primordiale che si instaura, dal quale poi vengono fuori i suoni della pietra, dove questa pietra comincia a vivere, trasmettere che le sue emozioni, che queste poi si amplificano nell'animo, nella mente di chi lo ascolta. Naturalmente poi, ecco, questa è la prima fase, chiamiamola, di nascita. D'altronde, ecco perché ho potuto raccontare questo. Io credo che qualsiasi cosa, soprattutto dal punto di vista creativo, se manca l'amore, credo che si possa fare ben poco. Gli apporti dei bambini in questo caso sono semplicemente meravigliosi. Sono loro che mi fanno capire tante cose che ormai la mia fantasia, che non è più di quell'età, non riesce a leggerla, e quindi sono un grande apporto per continuare la creatività di un rapporto che si sta sviluppando e sta suscitando interessi continui.
Quello che mi ha sempre fatto riflettere è che quando si va a pensare a qualcosa di arretrato, comunque si dice: tu sei dell'età della pietra.
Mi sembra che oggi possiamo ribaltare, perché dicevo prima, tutti questi strumenti che stiamo utilizzando qui, ma non solo, Io a volte mi sorprendo, naturalmente, sapendo la mia formazione, vengo da una famiglia di contadini, ma ho imparato le tabelline 3 anni al secondo elementare, mi hai fatto le scuole medie. 4-5 anni fa mi sono visto coinvolto ad un convegno a Venezia, alla Biennale, alla base dei risultati era il titolo, cioè l'incontro dei manager più importanti di tutte le aziende più importanti d'Italia e non solo, e dovevano raccontare che cosa fare anche nell'aspetto produttivo. Cioè quali erano i risultati, non soltanto i risultati materiali ma anche i risultati scientifici ed emotivi, per cui mi trovo a confronto con la manager dell'IBM, questa che presentava una lamina non più grande di un'unghia e ci raccontava che in questo centimetro quadrato, proprio non più spesso dell'unghia, c'era un potenziale mnemonico pare a 8 satelliti. D'altra parte io sono stato coinvolto lì a Venezia, c'era già una mia pietra sonora, mi sono messo a suonare, per cui mi sono trovato senza sapere ad un confronto straordinario, poi parlo di 5-6 anni fa, questa, dove in una giornata, eravamo una settantina, nessuno si è mai permesso, ma anche perché non c'era bisogno evidentemente, di menzionare la parola politica, o di parlare di un Prodi o di un Berlusconi, niente, sembravamo proprio fuori del mondo parlando proprio di queste emozioni. Per cui ecco, io inconsciamente mi sono visto in mezzo, mentre quella signora del manager della BM presentava la memoria della pietra, io presentavo i suoni della la stessa materia. Quindi si è scoperto questo connubio di ricerca, anche se io non la consideravo tale, perché per me, essendo nato dalla pietra, era naturale che potessi arrivare a questo, mentre quell'altra presentava il risultato di anni e anni di studi di tantissimi scienziati. E quindi ecco, la dimensione dell'importanza di questa materia credo che sia molto difficile proprio quantificarla.
Che rapporto hai con il silenzio e cos'è il silenzio per te?
Il silenzio è la parte più importante della musica. Senza il silenzio non c'è quel suono che poi trasmette le emozioni. Ancora los Incas, per quantificare il tempo, loro dicevano e dicono ancora spesso che quando nasceu la luz, la pietra già esisteva. Quando è nata la luce, quando è nato il sole, ecco, la pietra c'era già. E naturalmente dentro la pietra c'erano già i suoni, perché i suoni del calcare, potremmo qui ascoltarlo, non sono altro che dei suoni liquidi, perché il calcare dal punto di vista geologico non è altro che acqua fossilizzata.
Io direi di andare ad ascoltarlo il calcare.
Non lo so a quante persone questi suoni possano ricordare la pietra, è anche sbagliato dire ricordare, perché raramente la gente ha sentito questi suoni, perché di solito da sempre in tutte le civiltà, in tutte le culture, pietra suono è sempre stato uguale percussione. Ora in questo caso non ci sono se non qualche goccia che Marcellino Garau ha inserito, ma è soltanto accarezzando che vengono fuori questi suoni. Dentro il calcare c'è questo suono liquido, al contrario dentro il basalto, che è di origine lavica, origine vulcanica, chiunque potrà ascoltare i suoni della terra, i suoni del fuoco.
Queste sono elaborazioni elettroacustiche di Marcellino Garau, che sono legate appunto al libro di cui stiamo parlando, che poi è Suoni e sculture, le pietre e le città sonore di Pinocchio Sola, edito dall'Arcadia, uscito nel 2011. È molto bella l'associazione che è stata fatta anche con le gocce d'acqua, che vengono accostate poi al suono prodotto dal calcare.
Certo, perché il calcare nasce dall'acqua, quindi la pietra non è altro che acqua fossilizzata, mentre l'acqua non è altro che pietra allo stato liquido.
Mi è mai capitato un giorno che tu stavi suonando delle pietre calcare, di accostare l'orecchio alla pietra, sembra di star sott'acqua.
La sua memoria è quella, il fatto che noi siamo abituati a quello che ci hanno sempre detto, che la pietra è dura, rigida, quindi senza suoni, mentre invece vive in tutti i sensi.
Quindi ricollegandoci alla manager dell'IBM, le pietre sono già di per sé delle memory card.
Ma tranquillamente. Ma molti ascoltando dicono, ma questa è musica elettronica. Certo, era già tutto segnato dentro la pietra.
Andiamo ad ascoltare il basalto adesso. sta venendo caldo. Sento il calore proprio.
Calore dell'emozione.
Il calore del fuoco. Come lo possiamo definire questo? Fuoco fossilizzato, anche questo.
Beh, il fuoco liquido è il vulcano e questa pietra si forma dal vulcano.
Senti, c'è l'accostamento del fuoco che brucia, che abbiamo sentito appunto, si fondono benissimo questi suoni.
Bisogna che uno si abitui a pensare di entrare dentro la natura. Non è facile perché uno non ha mai pensato di poter entrare dentro la memoria della materia.
Pinuccio, quando ti è capitato di suonare in mezzo alla campagna, gli animali che stanno attorno, come reagiscono ai suoni?
C'è stato un episodio molto importante anni fa, negli anni 90. 98-99, dovevamo registrare dei basalti nel silenzio più totale. Abbiamo portato una pietra in campagna e abbiamo preparato tutto per poter registrare verso le 3 del mattino, quando cioè non c'erano camion in giro, non c'erano motociclette, non si sentivano macchine. Io prendo una pietra e inizio ad accarezzare questa pietra. Immediatamente sentiamo tutti i cani abbaiare. Cioè, nessuno pensava che all'interno di questa pietra ci fossero degli ultrasuoni. Questa è stata una sorpresa impressionante. E capito questo, allora cosa abbiamo fatto con questi compositori, con questi amici? Abbiamo applicato dei microfoni a ventosa alla pietra collegata al computer. Il computer poi ci rispondeva con un grafico sulle diverse altezze sonore. Li stanno prendendo in considerazione alla facoltà di fisica di Pisa, dove ci sono dei docenti che lavorano per la NASA, tra l'altro, quindi stanno studiando i suoni inesistenti, i suoni registrati dallo spazio, per esempio. E ci avevano mandato anni fa proprio un CD con i suoni registrati dagli astronauti del Voyager 4.
Che possiamo andare ad ascoltare.
Con Marcellino Garau abbiamo fatto proprio una sovrapposizione di suoni, in quanto lui aveva campionato tutte le pietre, quelle di basalto in questo caso, e abbiamo fatto una sovrapposizione che era semplicemente straordinaria, perché era la stessa cosa.
Si sente in sottofondo.
È emozionante pensare che questi suoni che provengono da quali spazi sono praticamente gli stessi che noi possiamo ascoltare dentro la pietra di basalto. Quindi credo che ci sia una correlazione precisa tra lo spazio, quindi quel silenzio dello spazio, e il silenzio che c'è dentro la pietra, che però opportunamente tirati fuori sono gli stessi, come stiamo ascoltando, dei suoni dello spazio che sono stati registrati da chi è stato nello spazio. Io posso documentare anche visivamente che dentro la pietra ho trovato il cielo. Ora mi dispiace che attraverso la radio forse non riusciamo a farvi immaginare, a farvi capire veramente l'emozione di vedere un blocco di basalto sezionato e vedere all'interno il cielo, ma il cielo è anche quello più codificato che conosciamo.
Io sono testimone e confermo.
Il basalto non è altro che fuoco. All'interno io mi sono trovato diverse volte, tra l'altro non solo una volta, delle inclusioni di calcare. E io mi chiedevo, ma com'è possibile che dentro il fuoco, tale il basalto, ci possa essere l'acqua? La spiegazione scientifica è anche banale, se vogliamo. Cioè, durante l'eruzione, il fiume di lava, man mano che andava raffreddando, si inglobava delle bolle d'aria più o meno grandi, quindi creando questa miriade tipo una via lattea quasi. Evidentemente, in quei momenti, del vapore acqueo che è rimasto impresso dentro la pietra, condensandosi diventa calcare. Quindi, dal punto di vista scientifico, non fa una piega. Al mio punto di vista poetico, io posso o meno accettare questa definizione. Io immagino invece, quando non ero e non era il tempo, quando il caos dominava l'universo, io immagino chissà da quale altro pianeta un'eruzione più grande di un'altra. Quindi immagino questa massa incandescente che attraversa l'universo e incastona dei pezzi di stelle, e io con una semplice sezione apro la pietra e trovo dentro la pietra tutte le stelle. E ho fatto di un'emozione unica. Chiunque può constatare che non c'è nessunissimo differenza tra una fotografia scattata in un cielo ben stellato e una fotografia, un dettaglio di una pietra sezionata.
Tornando al libro di Favaro, una frase che mi ha colpito particolarmente è che l'ascolto è l'attitudine primaria ed evoluta che tu prima di tutto richiedi a te stesso e poi ai fruitori delle pietre sonore.
Gli studi che ha fatto Roberto Favaro, tra l'altro esperto di musicologia da anni, insegnante sia a Brera sia alla facoltà di architettura di Mendrisio, un grande studioso, e la cosa che mi commuove, perché attraverso i suoi studi lui porta il lettore, e quindi chi è musicista interessato ad entrare dentro i suoni di questa materia, li accompagna citando alcuni dei grandi protagonisti della musica contemporanea, tipo John Cage, per esempio, e dal silenzio che aveva provocato John Cage, e lui accosta il tutto al suono delle mie pietre, come è citato anche nello stesso libro che abbiamo sotto mano.
Sì, c'è una frase bellissima, perché John Cage dice che quando fu presentato a Fischinger, lui dice: mi parlò dello spirito che si trova racchiuso in ogni oggetto di questo mondo. Ora, mi diceva, per liberare questo spirito era sufficiente sfiorare l'oggetto, trarne un suono. Ecco l'idea che mi condusse alla percussione. Non ho cessato, nel corso di tutti gli anni successivi, fino alla guerra, di palpare le cose, di farle suonare e risuonare, per scoprire quali suoni esse contenessero. Ovunque andassi, qualsiasi luogo fosse, auscultavo gli oggetti.
Ci sono due punti che cita Roberto a proposito di John Cage quando parla di percussione e di palpazione. Ecco, c'è il fatto intermedio che è quello della carezza, quel gesto fisico, chiamiamolo così, pieno di tenerezza, di emozione. Sicuramente John Cage non pensava che un elemento amorfo, qual era la pietra, potesse essere accarezzato per tirarne fuori i suoni. Io credo che sarebbe stato un bel incontro, conoscendo appunto le potenzialità che stanno venendo fuori dalla pietra.
Addirittura Goethe diceva che l'architettura è musica pietrificata. Questa è un'altra frase.
Questo è da sempre. E un'altra citazione molto importante aveva scritto anni fa Luigi Pestalozza, quando alla fine del suo saggio che riguardava le mie pietre lui citava Debussy, quando all'inizio del secolo, il Novecento, che lui cercava di suonare l'inesistente, e lui alla fine di questo saggio diceva che alla fine del millennio passato non pochi compositori dovrebbero tener conto dei suoni che sono venuti fuori dalle mie pietre.
Tu durante la tua vita hai avuto modo di conoscere, credo siamo nell'ordine di milioni di persone quasi forse, però tra tutti hai conosciuto anche tantissimi musicisti, hai ospitato per esempio Don Cherry piuttosto che Sun Ra addirittura.
Ma sono quegli incontri da una parte naturali che la coscienza umana tira fuori così con la creatività, e poi si incontrano con altre professionalità e che sembra veramente tutto naturale, che ci si incontri con persone giuste anche nei momenti giusti. Ecco, non soltanto ha citato Don Cherry che ha abitato a casa, ecco, io posso annoverare più amici che musicisti, perché è l'amicizia quello che poi salda tutto.
Tu hai una creatività in costante espansione, quasi come il Big Bang. A me piace pensare questo. Ogni volta che mi capita di incontrarti c'è sempre qualcosa di nuovo. Io sono rimasto pietrificato, posso dirlo? Da quando il giorno 24 dicembre 2011 ti aspettavo nel cortile e mi sono soffermato davanti al presepio versione Pinuccio Sciola. Quindi è una creatività in costante espansione.
Credo di attraversare adesso, devo dire la verità, un bel momento anche dal punto di vista creativo. Devo ringraziare tutto quello che mi è dato dopo che ho subito un'operazione non molto semplice, ma mi trovo con una carica creativa che probabilmente prima non sentivo, anche proprio come dimensioni, perché proprio sento la necessità quasi di far partecipe chiunque a queste intuizioni, a queste scoperte, in modo quasi fisico, cioè far creare delle grandi sculture in modo che la gente ci entri non soltanto mentalmente ascoltando i suoni, ma anche fisicamente. Io credo che sia un aspetto molto importante e quasi un dovere, sento, di dare quanto più è possibile, dal momento che è evidente che non so quanto tempo avrò, però ecco, questo tempo cerco di utilizzare al massimo per dare egoisticamente a me, perché io credo di godere più di di altri, però quando io vedo, sento che molte persone si emozionano attraverso i lavori che riesco a realizzare, beh, è una cosa che mi tocca molto e questo mi spinge a continuare a creare e a lavorare di più.
Pinuccio, sentirti parlare è un grandissimo piacere, piacere soprattutto per gli ascoltatori che hanno potuto conoscerti meglio e ascoltare i suoni delle pietre commentati da te.
Io devo dire la verità, di questo ne sono contento e non l'avrei mai pensato. Se l'uomo riesce attraverso la sua intuizione, le sue mani, il materiale, a trasmettere emozioni così vive, non credo che sia tutto merito mio, però mi fa piacere che la gente riesca a percepire queste sensazioni che fanno sì che l'uomo sia un essere sensibile e che possa capire l'importanza, il valore del rispetto della natura alla quale dobbiamo tutto la nostra madre.
Io credo che tu, prima che uno scultore, sia un poeta. E come disse Moravia durante il funerale di Pierpaolo Pasolini, di poeti ne nascono pochi in un secolo. Tu sei uno di questi.
Credo di parlare, come sto parlando oggi con voi, di non pensare alla poesia, perché la poesia uno ce l'ha dentro. Così come dicevo prima, che io credo che tante cose che nascono e vengono poi trasmesse attraverso l'amore, se non c'è un aspetto proprio poetico, poi lascia poche tracce. Io continuo a lavorare così, ogni mattina, ogni sera ringrazio di essere ancora in piedi, con una carica vitale, creativa e di forza per quanto sarà possibile, per cui mi devo dare per lasciare.
Tra poco ascolteremo l'analisi musicologica da parte del nostro musicologo, il nostro Mario Evangelista, analizzerà un pezzetto di quanto suonato da Pier Favre in occasione del Time in Jazz 2011. Ascolteremo appunto questo. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, è stato un piacere che tu abbia potuto viaggiare con noi addirittura in nella sala macchine del nostro Blue Train. Pinuccio, ti invitiamo a tornare presto.
In questo treno mi piacerebbe proprio fare tanti altri viaggi. Perché è un treno meraviglioso, proprio molto silenzioso e ci permette di parlare e trasmettere emozioni.
Ciao Pinuccio, a presto.
Grazie a tutti, ciao.
In questa puntata particolare dedicata a Pinuccio Sciola e ai suoni delle pietre abbiamo qui con noi, come di consueto, il nostro musicologo che anche oggi ci aiuterà ad affrontare l'ascolto di un pezzo del concerto che Pier Favre ha tenuto durante il Time in Jazz 2011 a Berchidda, il festival organizzato e diretto da Paolo Fresu, in cui Pier Favre suona appunto le pietre sonore di Pinuccio Sciola. Ciao Mario Evangelista.
Ciao Simone. Non è un caso che Pinuccio Sciola e Pier Favre abbiano collaborato alla realizzazione di questo brano. Possiamo dire che Favre è un percussionista assolutamente atipico, perché ha sempre ricercato nelle percussioni una dimensione ulteriore. Quindi percussioni che possano essere anche in grado di produrre melodie e che siano sostanzialmente autonome da tutto quello che sono anche altri strumenti. Infatti Pier Favre svolge anche concerti da solo, aggiungendo a quella che è la musica e il ritmo altri elementi alle sue performance, per esempio elementi visivi come la sua ombra proiettata al fondo palco.
Una sorta di missione estetica da parte,
sì,
di Favre.
È proprio la sua missione estetica. Poi questa missione estetica chiaramente si è sviluppata nel corso di una carriera che lo ha visto suonare al fianco di Michel Portal, John Cicai, e che lo ha visto anche sperimentare nella fine degli anni 60 con tutta una serie di materiali, leghe diverse, diciamo, per la costituzione di piatti, altri elementi per i batteristi, perché è stato il direttore del Drummer Service della Paiste, che è una famosa marca che produce questi elementi da aggiungere, insomma, ai set percussionistici. Sciola ha allo stesso tempo avuto una visione estetica simile, perché anche lui è riuscito, con la creazione delle pietre sonore, a trasformare l'oggetto pietra in due cose distinte, però indissolubilmente legate, quindi l'opera d'arte plastica e lo strumento musicale che riesce a generare suoni. E quindi entrambi si sono trovati in questa comune direzione, quello di, ovvero di ampliare le possibilità espressive del materiale che loro vanno a modificare e a colpire. E le pietre riescono a produrre una serie di risonanze molto diverse, lo sentiremo dalla normale musica che ascoltiamo. Questo perché i suoni che ascoltiamo nelle pietre sonore di Pinuccio Sciola, suonate da Pierre Favre, non fanno parte di una musica come noi la intendiamo oggi. Secondo me fanno riferimento a un mondo molto, molto più antico, quasi preistorico e magico.
Io direi di andarlo ad ascoltare, appunto, il frammento del concerto di Pierre Favre che suona le pietre di Pinuccio Sciola durante l'edizione del Time in Jazz 2011, svoltosi a Berchilda, e poi continuiamo a parlarne, Mario.
Va benissimo, ascoltiamo.
Ascoltando il brano, sembra di percepire un paesaggio sonoro stratificato, Mario.
Sì, perché come avete ascoltato, ecco, qui non è che si possa parlare di struttura o delle cose di cui abbiamo parlato normalmente nei nostri incontri precedenti, ma c'è dell'altro. Qui sembra essere di fronte a un racconto sonoro stratificato, ovvero abbiamo sentito come il suono di una pietra, colpito da Favre via all'inizio del brano, e poi si sente di più a un procedimento dove si accumulano sempre più suoni, quindi vengono colpite più pietre contemporaneamente, fino a ridiscendere in una zona di quiete, quindi fino al chiudersi del pezzo, dove viene suonata soltanto un'altra pietra. E secondo me la particolarità delle pietre sonore qui suonate da Favre è che c'è questo elemento sia descrittivo di immagini, che però non possiamo sapere bene quali sono, ognuno ne ha dentro di sé, sia una componente proprio materica, cioè si sente che sono pietre e non strumenti, e quindi sono collegate a un certo tipo di retaggio culturale. Questa per me una cosa molto affascinante.
Sarebbe bello se Pierre Favre potesse suonarle maggiormente, quindi poterle portare in giro queste pietre.
Ecco Simone, magari questo è poco pratico, Favre ci avrà pensato sicuramente, ma una scultura di Sciola pesa diverse decine di chili, quindi poco pratico sicuramente.
Più che diverse decine di chili, ma direi che con il nostro con il nostro Blue Train potremmo dare una mano eventualmente a Pierre Favre per poter appunto trasportare le pietre di Pinuccio in giro per il mondo.
Speriamo che la locomotiva ce la faccia.
Ma direi proprio di sì, la nostra locomotiva è forte. Mario, è stato un piacere averti con noi anche oggi, è stato un piacere ascoltare anche la tua analisi e le diverse informazioni che sei riuscito a darci come di consueto. Noi ti salutiamo e ti diamo appuntamento al prossimo viaggio sul nostro Blue Train con la prossima indagine musicale, il prossimo intervento musicologico. Ti abbracciamo, a presto, ciao Mario.
Grazie, ciao Simone, un abbraccio.
La vita passa e noi la lasciamo passare, come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Questo lo dice Don Predu in Canne al vento. L'acqua, un mondo sonoro indubbiamente diverso ma variegato, un mondo avvolgente e rassicurante. Lo scrittore sardo Sergio Azzeni, scomparso prematuramente il 6 settembre del 1995, inghiottito dal mare della sua isola, ha scritto un romanzo che si intitola Bellas Mariposas e che narra la storia di due adolescenti cagliaritane, Caterina e Luna, provenienti da un quartiere popolare che Azzeni chiama Santa Lamenera. A descrivere la realtà è Cristina, e lo fa con la purezza di una ragazzina appena adolescente, ma non per questo inconsapevole del mondo che la circonda. C'è un tratto del libro in cui Caterina e Luna arrivano al poeta, la spiaggia di Cagliari. Caterina si tuffa e mentre nuota si lascia abbracciare dall'acqua, si lascia trasportare e si dimentica delle amarezze della vita, dei problemi, delle preoccupazioni, come se quell'acqua marina fosse l'acqua del fiume Lete dantesco. Andiamo ad ascoltare i pensieri di Caterina mentre nuota sott'acqua.
Quando nuoto, dimentico casa, quartiere, futuro, mio babbo, il mondo. E mi dimentico. Dovevo nascere pesce. Mi piace guizzare sotto il pelo dell'acqua e uscire ogni tanto a respirare e guardare il sole che scintilla sulle ondine di maestrale. O abbaglia sulle onde di levante che ti succhiano in basso. Mi piace giocare con le onde, allungarmi perché mi portino in alto e mi buttino in un gorgo. Scivolarli sotto, combattendo il risucchio. Passarli in mezzo spaccandole. A volte sono dure come schiaffi. E quando il mare è come ieri, piatto, il maestrale è andato via e Levante arriverà più tardi, mi piace ascoltare nell'acqua il rumore del mio respiro, che esce e entra ogni tre bracciate. Mi piace sentire i piedi che si allargano come mani per spingermi e il movimento a rana delle gambe. Luna nuota uguale e preciso. Gente di Santa Lamenera, non c'è uno che nuota a stile.
E dopo aver nuotato nel mare del poeta con Caterina, teniamo a sottolineare che il 2012 è stato un anno molto importante per Pinuccio Sciola, perché infatti è stato l'anno in cui Pinuccio ha compiuto 70 anni. Tra tutti gli auguri che Pinuccio ha ricevuto, vogliamo farvene ascoltare uno davvero speciale. Andiamo ad ascoltarlo.
Settant'anno de Vedra. Auguri a Pinuccio da Oslo, ciao.
Il timbro inconfondibile di questa tromba, l'avrete riconosciuto, è quello di Paolo Fresu, che ha voluto omaggiare Pinuccio Sciola nel giorno del suo compleanno con questo bellissimo regalo. Anche noi ci uniamo a Paolo Fresu, quindi facciamo tantissimi auguri, anche se un po' in ritardo, a Pinuccio per i 70 anni. Ne approfittiamo per salutarci e darci appuntamento alla prossima puntata per il prossimo viaggio sul Blue Train. Un grandissimo ringraziamento a Riccardo Sgualdini e all'associazione Timing Jazz per il prezioso supporto. Un saluto da Simone Cavagnino.